Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e Tu, siamo in onda con una nuova puntata di Focus. Ovviamente, come sempre, daremo la voce a numerosi ospiti, tutti autorevoli, e quindi cominciamo subito ad entrare nella tematica di oggi, perché è una tematica molto delicata e su cui bisogna fare dei ragionamenti molto approfonditi e complessi, come del resto proprio il tema impone. E oggi ci occupiamo di immigrazione. Abbiamo sotto gli occhi di tutti, di tutta Italia, l'immagine delle bare a cui ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha portato il suo saluto e soprattutto ha fatto sentire la presenza delle istituzioni in una situazione in cui effettivamente diciamo che le istituzioni non hanno avuto esattamente un comportamento lineare. A Crotone hanno perso la vita moltissime persone, molte di queste erano bambini. È una tragedia che ha segnato profondamente il nostro paese, che è successa esattamente a 10 anni o poco meno di distanza da quel famoso 3 ottobre 2013 in cui oltre 260 persone sono annegate al largo di Lampedusa. Ora la magistratura sta facendo il suo corso per cercare di chiarire le responsabilità, se si poteva intervenire o meno, e ovviamente nella magistratura ci deve essere sempre piena fiducia, però la tragedia ha scatenato un dibattito intenso e sotto certi aspetti, per le parole che abbiamo sentito, addirittura scabroso per quello che abbiamo sentito dire proprio dai rappresentanti delle istituzioni in questo momento. Allora, 10 anni di tempo segnati da due tragedie immani. Nel mezzo c'è stata una pandemia, c'è una guerra alle porte dell'Europa, però alla fine il tema dei migranti si è rivelato un tema su cui c'è ancora molta strada da fare. Come oggi cerchiamo di capirlo, anche cercando di capire che cosa si sta facendo in provincia di Rovigo attraverso le voci dei nostri invitati e dei nostri ospiti di oggi. Per prima cosa comunque vi faccio sentire gli interventi da Crotone di due dirigenti di ARCI Nazionale, Walter Massa e Filippo Miraglia, rispettivamente presidente e responsabile immigrazione di ARCI, che sono intervenuti ai microfoni di Radio Bario di Crotone nelle ore immediatamente successive alla tragedia del 26 febbraio. Ascoltiamoli.
L'ennesima tragedia annunciata in un paese che continua a discutere che il problema sono le ONG, il problema è il reddito di cittadinanza. Nel frattempo sulle nostre coste stanno arrivando cadaveri, siamo a 40 accertati, moltissimi dispersi, tra loro moltissimi bambini. È una tragedia annunciata di un paese che continua, di un'Europa che continua a pensare che alzando muri e mettendo la guardia costiera alle coste nostra in difesa si possa pensare di risolvere il problema dell'immigrazione. L'immigrazione non è un problema, io credo che questo vada ribadito, e penso anche che la fortezza Europa stia perdendo dal tappo e dalla spina. Perde in un contesto di guerra in cui si è completamente squagliata a fronte di altri paesi, perde perché continua a costruire cimiteri dei nostri mari, cimiteri di innocenti, cimiteri di persone che hanno la sola colpa di voler provare a costruire una vita dignitosa in un contesto migliore, perché il nostro continua a essere un contesto migliore, un contesto in questo mondo dei paesi più ricchi. Allora io credo che non solo vada denunciata l'ennesima tragedia che è accaduta oggi, credo addirittura che la nostra associazione insieme a tantissime altre associazioni deve cominciare a chiedere che le leggi di questo paese, che le leggi dell'Europa prendano un'altra strada. In questo paese dal 2002 è impossibile entrare legalmente, in questo paese dal 2012 si muore in mare ed oggi il Mediterraneo è il cimitero a cielo aperto più grande del mondo.
I morti di Crotone sono l'ennesima dimostrazione del fatto che nel Mediterraneo si muore non per colpa del fato, non per colpa del destino. Quelle persone sono arrivate in quel modo e sono morte perché i governi europei, il nostro governo, non consentono loro di rivolgersi agli stati per attraversare le frontiere, perché le persone sono obbligate a mettersi nelle mani dei trafficanti per raggiungere un posto sicuro e perché i governi in questo momento si stanno concentrando su come impedire alle persone di mettersi in salvo. Abbiamo visto come il governo Meloni e il ministro Piantedosi hanno portato in Parlamento una legge che criminalizza chi fa salvataggio e lì davanti a quelle coste di Crotone ci dovevano essere le navi europee che salvano le persone che affogano e che sono obbligate a mettersi nelle mani dei trafficanti. E invece questa ennesima tragedia è frutto della volontà della politica e di quei partiti che hanno fatto carriera, hanno fatto di questa il loro vero business, hanno aumentato le percentuali nelle elezioni, appunto criminalizzando l'immigrazione, lucrando sulla morte delle persone.
A questo punto abbiamo sentito Walter Massa e Filippo Miraglia di Arci Nazionale, quindi vi introduco il nostro primo ospite di oggi, che è Dario Pitacco, segretario NIDIL e responsabile ufficio immigrazione della CGIL di Rovigo. Benvenuto Dario e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, innanzitutto vorrei un tuo commento personale rispetto a quello che è successo a Crotone, come persona che lavora in prima linea rispetto alle tematiche, alle difficoltà che incontrano le persone migranti che arrivano a Rovigo. Come CGIL, insomma, che cosa si sta facendo? Come è cambiata questa politica nel tempo? E insomma, se ci puoi dare il tuo punto di vista, prego.
Allora, io innanzitutto tenderei a non parlare assolutamente di tragica fatalità. Quello che è accaduto mi sembra chiaro e poi sarà la procura che andrà ad accertare i fatti. È il risultato di una serie di scelte politiche che questo governo e membri di questo governo hanno fatto nel corso degli ultimi anni. D'altro canto, quando parlavano di blocco navale, evidentemente stavano dicendo questa cosa qua. Preoccupante è il dopo, cioè le frasi e le affermazioni fatte da Piantedosi, da Rampelli, da Feltri, tutta questa gente che in qualche modo cerca di addossare responsabilità, scaricare colpe, ma questo è forse l'atto più doloroso, più violento che si poteva fare. È su questo che secondo me bisogna aprire una riflessione un attimo un po' più ampia, perché è una sorta di pensiero trasversale che attraversa vari ampi strati della nostra società, è una sorta di imprimatur culturale, non so come spiegarlo, una narrazione tossica dell'immigrazione che si è avuta nel corso degli ultimi anni a fini esclusivamente elettorali ha partorito questi mostri. L'attività che quotidianamente ognuno di noi nel nostro piccolo in relazione con le altre realtà territoriali, realtà nazionali e così via, è chiaro che deve essere improntata a una rivisitazione di questa narrazione. Bisogna cominciare a discutere serenamente di fatti, di dati, di cifre, di cosa effettivamente è il portato dell'immigrazione all'interno di questo meccanismo, perché l'immigrazione non la fermi. L'ambizione delle persone a cambiare la propria vita in meglio è una cosa naturale, la facciamo noi nel nostro piccolo quotidianamente, non vedo perché dobbiamo impedirla agli altri. È chiaro che questo sistema, come dire, non incontra i favori di una legislatura che nel corso degli anni è sempre stata più restrittiva, no? Il punto fondamentale di quello che è successo a Crotone è legato al fatto che abbiamo considerato un'emergenza in mare come un fatto di ordine pubblico, quindi abbiamo fatto uscire la Guardia di Finanza, non abbiamo fatto uscire la Guardia Costiera. Questo, certo, ripeto, è una scelta politica, punto. Okay. Noi cosa abbiamo visto nel corso degli anni? Abbiamo visto il mutare di tutta una serie di percorsi di integrazione. Abbiamo visto un decreto Salvini che ha di fatto eliminato il concetto dell'accoglienza, perché ha ridotto le potenzialità e le capacità di accoglimento di tutte quelle realtà, anche territoriali, strutturate, che riuscivano a garantire una qualità nel servizio e nella costruzione di percorsi di inserimento validi per coloro che arrivano sui nostri territori, restituendo al territorio, alla comunità, delle persone preparate, delle persone vogliose, delle persone capaci di affrontare le sfide che ogni giorno questa società ci sta mettendo davanti. Smantellare quella cosa lì significa costruire una massa di persone che non sono in grado di apprezzare o di considerare l'integrazione come un fatto, come dire, capace di generare per loro dei vantaggi, semplicemente sono lì alla mercé di coloro che saranno capaci di sfruttarli da un punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche sessuale, è giusto dirlo, lasciando poca traccia di sé.
Ecco, voi come CGL avete uno sportello appunto dedicato, quali sono i numeri insomma di questo sportello e insomma effettivamente quali sono i servizi che erogate, quali sono state le storie anche di queste persone che hanno avuto la possibilità di rivolgersi a voi?
Ma l'esperienza dell'ufficio immigrazione è stata un'esperienza ed è un'esperienza estremamente valida da questo punto di vista, perché non è solo una questione di tutela individuale, cioè tu vieni nel mio ufficio, io ti faccio le pratiche che può fare un patronato, cioè quella del rinnovo del permesso di soggiorno, rinnovo la nascita di un figlio, li aggiorniamo, arriviamo poi nell'apice dell'integrazione con la richiesta di cittadinanza. Non ci siamo fermati a questo, perché il territorio effettivamente aveva manifestato altre necessità, altri bisogni. Nel tempo ci siamo strutturati, abbiamo iniziato una serie di collaborazioni molto attive con cooperative che in epoca, diciamo così, pre-decreto Salvini, operavano in maniera estremamente valida ed egregia nel campo dell'accoglienza. E quindi abbiamo fornito supporto legale a tutti coloro che nelle fasi di richiesta asilo si vedevano respinte le loro richieste appunto dalle commissioni territoriali, quindi l'accompagnamento al ricorso al Tribunale Ordinario di Venezia e poi successivamente fino ad arrivare per parecchi casi anche alla Cassazione. È stato un percorso interessante, stimolante da un punto di vista umano, appagante, perché come ufficio insomma abbiamo incontrato centinaia di persone, io non voglio esagerare, ma attorno alle 900 persone si sono sedute nella sedia e mi hanno raccontato a me, ai nostri legali, le loro storie, che non sono mai uguali, non sono mai banali, sono storie individuali che molto spesso sono costruite per nascondere altre verità ancora più tragiche che fanno fatica ad emergere e che emergono solo ed esclusivamente se il servizio che tu poni nei loro confronti, un servizio strutturato, fatto di mediatori, di psicologi, di persone che riescono a far emergere molto spesso i veri motivi per i quali una persona fa una richiesta d'asilo nel nostro territorio. Quindi da un punto di vista umano è estremamente appagante, da un punto di vista professionale anche, perché ci ha permesso di costruire una rete di accoglienza, una rete strutturata dove i vari soggetti, i vari attori interpretano al meglio le loro parti, ma in una sorta insomma di armonia, di collaborazione che a volte si fa fatica a trovare. Tutto per cosa? Per dare dignità a queste persone che nel momento in cui vengono sbarcate, trattate come carico residuale, cose di questo genere, molto spesso non la incontrano e non la trovano.
Grazie. A proposito di dignità, hai detto esattamente la parola chiave di tutto questo nostro discorso, di queste oltre 900 persone che il vostro sportello ha aiutato nel corso degli anni, ce n'è una storia in particolare che ti ha colpito o che insomma ricordi con particolare impatto anche dal punto di vista emotivo?
Ma sì, sono storie di riscatto, storie di persone che hanno avuto...
Perché alla fine si sta parlando appunto di persone, quindi vorrei
sì,
capire insomma, un esempio anche
per... Vabbè, quella è la cosa che ancora adesso mi fa insomma un po' così venire in brividi. È stata una ragazza che è venuta da me e mi aveva consegnato un fogliettino scritto a mano con la solita, diciamo così... Il solito luogo comune, no? Vengo a chiedere perché mi serve la richiesta asilo politico per questo motivo, che era un po' uno standard che si utilizzava in quel periodo. Gli uomini molto spesso dichiaravano di essere i figli del principe del luogo, insomma del villaggio che era stato deposto, e quindi sono dei cliché, escono così, sembrano fotocopiati. Io però questa ragazza l'ho guardata, eravamo noi due, ho detto guarda, va bene, sappi però che vai incontro a questo tipo di percorso, quando ti sentirai pronta di raccontarmi qual è il vero motivo per il quale tu mi stai chiedendo un aiuto, io ti ascolterò e poi valuteremo. Messa così sembra un po' brutale, però è chiaro che insomma le condizioni perché si potesse arrivare a certe risposte c'erano tutte. Insomma, è passato del tempo, io l'avevo anche un po' in mezzo al marasma, diciamo così, dimenticata. Un giorno viene un ragazzo che avevo conosciuto, viene là, mi fa: sai Dario, volevo dirti, c'è questa persona che vuole parlare con te, è la mia ragazza. Ed era lei. Quindi da lì è partito tutto un discorso un attimo più approfondito, è venuta fuori una storia pesantissima di tratta, di sfruttamento, è venuto fuori un percorso di integrazione, di tutela con appunto il supporto della rete di Navigare. Adesso questa è una famiglia inserita sul territorio, lavorano, hanno dei figli, stanno perfettamente bene e io sono contento. Certo. e la ricordo ancora con infinito piacere, perché comunque a distanza di tempo è riuscita a elaborare quello che era il suo e l'ha messo, l'ha portato fuori.
Grazie anche per questo dettaglio, per questa storia in particolare, che appunto ci fa capire come dietro ai grossi numeri di queste tragedie ci sono sempre singole storie che meritano, insomma, di essere conosciute. Quindi ci sono sempre situazioni particolari e la complessità non va mai trascurata sotto questo punto di vista. Tra l'altro, l'altra cosa che ti volevo chiedere, appunto, quando si dice di queste persone, come ha detto il nostro ministro dell'interno, il prefetto Piantedosi, che è meglio non partire se si hanno dei figli, ecco, tu cosa ti senti di commentare rispetto a queste frasi che sono sinceramente disumane?
Che sono disumane e che non tengono assolutamente conto di quella che è la realtà dei fatti. Ma poi ha anche aggravato quella questione: io sono sensibile, prevedo, sento le tragedie prima, e l'ha detto sorridendo, cioè una cosa. Allora, qui noi abbiamo promosso insomma la proiezione di un film, Trieste bella di notte, dove appunto c'è anche Piantedosi di mezzo, perché Piantedosi, come una circolare del Ministero, ha autorizzato nuovamente respingimenti illegittimi ai confini dell'Italia e Slovenia, quindi le persone che arrivano dalla rotta balcanica arrivano in Italia, fanno la richiesta di asilo, vengono caricati sui furgoni, portati in Slovenia e da lì trasferiti in Croazia. Una cosa assolutamente illegale. Un tribunale di Roma ha sancito l'illegalità di tutto questo. Piantedosi ha ripristinato questo movimento. C'è uno dei protagonisti di questa vicenda che a un certo punto dice una cosa che per me mi ha aperto veramente degli spazi di riflessione infinita. Lui mi dice: ma perché il diritto d'asilo? Toglietelo. Se non possiamo esprimere questo nostro diritto, che è un diritto sancito da leggi ben più alte delle vostre, perché lo tenete? Lo togliete e ci evitate tutta una serie di sofferenze, di umiliazioni pre-richiesta e post-richiesta. Qui noi stiamo parlando di un tema delicato, stiamo parlando della libertà di movimento delle persone.
Di diritti.
Esatto. Allora, se provassimo a fare un ragionamento un po' più evoluto anche da un punto di vista giuridico, sostituire il diritto d'asilo con un diritto d'esilio, sì, ad esempio, non sarebbe una brutta cosa, però credo che il cammino da fare verso quel traguardo lì sia ancora lungo, lunghissimo. E dispiace, perché, ripeto, il movimento delle persone è un movimento che è inarrestabile, e non voglio andare oltre dicendo che questi si stanno spostando perché magari dall'Afghanistan siamo noi che abbiamo creato certe situazioni, come certo, nel passato coloniale e così via. No, cioè rendiamoci conto che ci sono degli spostamenti di masse. La Tunisia è la prossima, insomma.
Sì.
Ha già iniziato. La Tunisia non possiamo considerarla fondamentalmente un paese arretrato, cioè...
Certo, quindi insomma bisogna tra l'altro tenere in considerazione che non arrivano solo sui barconi, come in questo caso partiti dalla Turchia, da Smirne, ma appunto ci sono diverse rotte di movimento di queste grandi masse di persone, e ogni fronte, diciamo, viene trattato in modo diverso, senza considerare che appunto dall'altra parte del Mediterraneo questi sono sottoposti a torture inimmaginabili. Quindi insomma bisogna tenere presente sempre tutti questi questi fattori quando si parla di migranti e delle, appunto, delle singole storie di queste persone. Io ti ringrazio moltissimo, Dario Pitacco, per la tua testimonianza, ed ora cedo la parola a Giancarlo Lovisari, che ha intervistato Davide Girotto, direttore della Caritas diocesana. Anche la Caritas è impegnata, appunto, in prima linea sul fronte dell'accoglienza, e sentiamo le loro voci nell'intervista che vi proponiamo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Allora, abbiamo qui in studio con noi Davide Girotto di Caritas, e quindi iniziamo immediatamente con alcune domande rispetto alla tragedia a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, che è avvenuta la settimana scorsa sulle spiagge di Crotone. Sono passati quasi 10 anni dalla strage del 3 ottobre del 2013 di Lampedusa, e l'Italia sta piangendo un'altra agghiacciante strage al largo delle proprie coste. A tuo avviso, perché?
Buongiorno, intanto grazie dell'invito e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Perché? Difficile questa domanda, e provo a dare una risposta, ma come dicevate, insomma, poi è un punto di vista, però... Credo che siamo qui a piangerla, insomma, da un lato forse la risposta è anche semplice, insomma, perché purtroppo in questi anni non abbiamo combattuto quello che è il fenomeno reale, ma abbiamo combattuto il sentimento e abbiamo guardato all'effetto che ha su di noi e sulla nostra popolazione, sui nostri interessi, diciamo, anche, e sulle nostre emozioni, questa cosa. Ma insomma, come quando si guarda le emozioni, poi le emozioni sappiamo essere qualcosa che passa anche velocemente, dovrebbe subentrare la testa, ma poi ci facciamo prendere da tantissime altre cose. Credo sia questa la prima risposta, perché per questo. Poi devo dire che queste cose evidentemente succedono perché non ci siamo attrezzati per non farle succedere più. Parlo come paese, e perché da 10 anni a questa parte non facciamo che chiedere a un interlocutore, cioè l'Europa, di risolvere un problema, ma in questo siamo schizofrenici, okay? Perché è un problema che è di alcuni paesi europei, e noi invece ce lo dipingiamo, e lo dipingiamo alla nostra popolazione come un problema esclusivamente italiano. I numeri invece su questo sono molto chiari, noi siamo il terzo, quarto paese per numeri di ingressi, e abbiamo numeri nettamente inferiori, per cui, parlando anche della visione dell'attuale governo, un governo che si è posto come un governo che è sicuramente non filo europeo, e non ha nelle dichiarazioni, insomma, si è sempre detto, insomma, critico verso l'Europa. E poi la prima cosa che fa anche in questi giorni è quella di dire l'Europa dovrebbe fare qualcosa. È difficile però chiedere all'Europa di fare qualcosa quando poi su tutto il resto si dice l'Europa è un problema. Ma ripeto, al di là di questa cosa, la questione dal mio punto di vista è proprio che, non tanto che è un problema europeo, chiaro che è un problema mondiale, insomma, sono più di 100 milioni le persone nel mondo che si spostano, si muovono, ed è la storia dell'umanità è fatta di questo. Però non possiamo far finta di non vedere le cose, non possiamo non renderci conto che andiamo a chiedere un aiuto come se la cosa riguardasse, impattasse solo su di noi, e invece non è così. L'Italia è sicuramente un paese di approdo, insomma, i numeri sono non sono neanche così alti rispetto a numeri già visti, perché siamo a un terzo dei numeri che avevamo negli anni 2016-2017. E comunque, voglio dire, siamo nettamente al di sotto di quelli che sono gli ingressi, non so, della Germania, della Francia, della Spagna, che vengono prima di noi.
Bene, direi a questo punto di chiederti anche, dalla tua esperienza alla guida di una realtà che è in prima linea nell'accoglienza, com'è cambiata, appunto, l'accoglienza in questi anni rispetto anche ai momenti importanti di cui hai appena parlato?
Allora, c'è stata chiaramente un'evoluzione, nel senso che l'accoglienza si è anche più strutturata, c'è una possiamo dirlo, insomma, penso di poterlo dire, anche c'è un'accoglienza che, se vogliamo, viene fatta in modo ufficiale, ma non particolarmente messa alla luce della stampa e dell'opinione pubblica, che è quella gestita sostanzialmente dalle prefetture, con gli enti che poi sono... che sono in convenzione e da anni, insomma, questa è la forma di accoglienza che, ripeto, si è anche strutturata e risponde anche ai criteri di quelle che sono le convenzioni internazionali dell'UNHCR, con tutte poi i distinguo che possiamo fare rispetto, che chiaramente e ovviamente si potrebbe far meglio. Siamo passati dagli anni con i decreti sicurezza, insomma, del primo governo Conte, sappiamo che sono state tolte anche alcune garanzie come la possibilità di rilasciare un permesso umanitario, che era comunque un qualcosa che dava a queste persone la possibilità di avere un riconoscimento anche formale, legale. È chiaro che anche in questo caso, come in altri casi, ci nascondiamo dietro al fatto di non normare una cosa rendendo le persone invisibili e facendo quindi finta che non esistano. In realtà le rendiamo invisibili da un punto di vista legale, ma sono qui in Italia, si muovono per l'Europa, e questo è il contrario di affrontare le cose. Cioè, è paradossale che dalle forze politiche che dicono di voler affrontare in modo più serio la questione, che dicono e che probabilmente, insomma, sono anche state premiate dall'elettorato proprio perché hanno puntato su questo, siano poi quelle che risolvono il problema con soluzioni che sono una botta di cancellina, credendo che questo tolga le cose, mentre le persone rimangono qui, anzi diventano ancora più sfruttate, diventano ancora più vulnerabili, ancora più, quindi facilmente le rendono facile il fatto che cadano nelle mani poi di organizzazioni criminali. E tutto questo non è nell'interesse né dell'Italia, né neanche dell'economia dell'Italia, e tantomeno nell'interesse dell'umanità e delle persone.
Un'altra domanda. E dietro le migrazioni ci sono le storie di singole persone che decidono di lasciare il proprio paese, al di là che spesso non abbiano un nome o un volto e vengono ridotti a meri numeri. Lo stiamo vedendo proprio in queste ore. Quali sono le storie che ti hanno colpito di più delle persone con cui in questo decennio, diciamo ormai, no, di esperienza hai potuto lavorare?
È anche questa una domanda difficile, insomma, perché... vorrei, questo almeno è il mio tentativo, il nostro tentativo, vorrei che ognuna di queste storie fosse emblematica per me. E purtroppo, appunto, il rischio di vederne tantissime fa sì che fa correre il rischio a chiunque, no, di farsene un archivio e di non riuscire poi a tenerne ognuna per il valore che ha, no? Questo è già di per sé, insomma, io però, insomma, se proprio devo fare lo sforzo, insomma, faccio riferimento a un progetto particolare nostro, perché poi nel nostro contesto qui di Rovigo noi non ci occupiamo, appunto, direttamente, non siamo un CAS, non siamo una struttura di accoglienza di quelle che dicevo poc'anzi legate alla prefettura, no? Però ad esempio noi abbiamo un servizio legato a un altro progetto regionale che è sull'antitratta e contro lo sfruttamento lavorativo, dove spesso, insomma, ci troviamo a incontrare ed incrociare storie di persone che sono arrivate tramite la rotta balcanica piuttosto che tramite il mare, non sono state intercettate, o comunque, anche se lo sono, insomma, sono finite in contesti lavorativi di sfruttamento, e noi poi le abbiamo trovate perché o loro stesse hanno fatto denuncia o perché, insomma, è uscita la loro storia. Sono storie doppiamente tragiche, mi viene da dire, no? Perché a quelle che forse poco conosciamo rispetto proprio a quelle che sono i vissuti e le attraversate che queste persone hanno fatto, no? Perché parliamo di anni, mesi, anni di cammini a piedi, di trasporti fatti da quelli che noi chiamiamo trafficanti, che a volte sono in camion, a volte sono al camion, ovviamente nascosti tra la merce, sono in navi, sono, e come dicevo, anche attraversate di chilometri e chilometri a piedi sulle proprie scarpe. Attraverso racconti drammatici, insomma, perché ognuno di questi, lo dicevo prima, è straordinario ed è toccante, Ed è incredibile, mi viene da dire, perché questa è la cosa più paradossalmente, cioè sono fenomeni anche psicologicamente, insomma, studiati. Io sono laureato in psicologia, a volte mi capita di guardare a queste, di fare un po' di rimembranza di quelle che sono anche i miei studi. Ed è, dicevo, normale, no? Cioè, quando una storia è incredibile, ok, finiamo per far fatica a crederci, no? E queste sono tutte storie che sono a livello dell'incredibile, no? Perché è incredibile come alcune di queste, come queste persone abbiano sopportato cose che non riusciamo neanche ad immaginare, a livello di fatiche, a livello di persecuzioni, a livello di maltrattamenti, eppure sono qui, e quando arrivano qui trovano un contesto che li guarda con sospetto, che li marginalizza, e noi poi li troviamo sfruttati in campi, ammassati in vecchie case nascosti, perché appunto chi li tiene lì, insomma, non vuole che vengano visti. Ovviamente vivono nei nostri contesti, come dire, un tipo di sfruttamento, e uso la parola anche maltrattamenti che sono raffinati rispetto a quelli che magari hanno vissuto in altri paesi, no? Cioè, in Libia sappiamo, e in altri contesti sono maltrattati, ma nel senso proprio di picchiati, fisico, torturati, piuttosto che, se sono donne, ovviamente, insomma, abusate. E qui da noi non è così, però lo sfruttamento è fatto fatto in che modo, insomma, di cose raffinate, come la consegna, non so, della Poste Pay per il pagamento, intestata alla persona, ma poi questa Poste Pay tenuta non nelle mani di chi sta lavorando, ma di chi lo sta sfruttando, per cui formalmente risultano persone pagate e anche tracciabilità e tutto, ma poi queste persone non hanno accesso ai soldi che si sono guadagnate, no? È qualcun altro che, e con i ricatti anche legati al fatto, no, che si raccontano anche a queste persone, no, mezze frottole, rispetto al fatto che quella Poste Pay è la loro garanzia di un documento, la loro garanzia, no? È la paura, soprattutto, ed è una paura che, tornando a quello che dicevo all'inizio, si fonda proprio sul fatto che il nostro stesso legislatore, no, per questioni di meramente elettorali, meramente di consenso, crea delle leggi su cui poi si infilano queste cose, perché se le persone hanno paura è perché abbiamo creato un clima in cui chi viene qui, no, ha il mito del documento, che è difficilissimo avere, e chi lo sfrutta usa proprio questa paura del documento per sfruttare, no? E chi gliel'ha messa sul piatto? Noi.
Vorrei concludere, siamo ormai, diciamo, andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata, su un argomento in particolare, insomma, che è proprio di queste ore. Abbiamo visto sui giornali, in televisione, il vescovo di Crotone inginocchiarsi davanti alle bare dei primi 67, beh, non è ancora finita, che sono dei corpi che sono stati recuperati, e il vescovo, almeno, insomma, così dai giornali, ha detto: siamo tutti responsabili, e quindi sono sostanzialmente inopportune le parole del ministro Piantedosi. Cosa ne pensi?
Io nei giorni scorsi stavo ripassando con i miei figli, no, la suddivisione delle specie animali tra erbivori, carnivori. Tra i carnivori ci sono anche i necrofagi, che sono quelli che si nutrono dei morti, no? E quando ho sentito le parole del ministro, il mio commento è stato: ecco, insomma, un necrofago, no? Di nuovo a usare questa cosa non per quella che è, quindi una cosa che semplicemente merita silenzio, o forse, come ha fatto il vescovo, merita di mettersi in ginocchio e dire e chiedersi io cosa potevo fare, dove non ero, perché non ero qui, perché non ho fatto la mia parte, e invece sentire che su questo si fanno discorsi, insomma, sono, non so, insomma, a me non viene neanche da, è fatica a commentare le parole che ha detto, perché ciò che non ci si aspetterebbe mai da una persona che in teoria almeno dovrebbe sapere di cosa sta parlando, insomma, invece ha fatto dei riferimenti che sono veramente vergognosi, scandalosi, insomma, cioè, su questi fenomeni, ma non solo, purtroppo, su tante cose, vediamo progressivamente, no, alzarsi l'asticella delle inappropriatezze, delle cose, delle cose che poi distruggono la politica, distruggono la cittadinanza, distruggono il senso anche
la
convivenza, il senso di responsabilità, come quando un altro ministro, lo stesso, cioè dello stesso ministero, anni fa andava in giro con la maglietta della polizia, no? Sono quei segni, quelle cose, quelle parole buttate lì che però smontano. Ok, ogni giorno ne aggiungiamo una, smontano il senso civico, il senso alto di quello che facciamo, no? Lo rendono spazzatura, no? Allora, appunto, cioè, non c'è più diversità tra ministro e politica, quello l'abbiamo già superato, no? Come se il ministro non fosse lì a fare ministro per tutti, no? Lo sta facendo solo per una parte, no? Però questa cosa qui ormai ci siamo abituati, no? E adesso ci abitueremo anche a sentire cosa? Queste, non so, baggianate sul fatto che la gente se ne dovrebbe stare là perché prima di partire guarda il meteo.
Va bene, allora concludiamo su questa battuta di Davide, questa parte della nostra puntata di oggi di Focus. Io torno a dare la parola ad Elisa Barion, grazie e alla prossima puntata.
Grazie a voi.
Abbiamo sentito dalle parole di Giancarlo Lovisari, Davide Girotto, un ulteriore approfondimento sul tema che vi abbiamo proposto oggi alla luce di quello che è successo a Crotone in questi giorni e queste immagini agghiaccianti che hanno effettivamente segnato queste ultime giornate in modo molto pesante. A questo punto il nostro tempo a disposizione è finito, non mi resta che salutare tutti i nostri ospiti, a cominciare da Dario Pitacco, segretario di Nidil, responsabile dello sportello immigrazione della CGIL di Rovigo, che è stato ai nostri microfoni. Ringrazio Giancarlo Lovisari e Davide Girotto, direttore della Caritas diocesana, per averci dato anche il suo punto di vista, e io non posso fare altro che darvi appuntamento alla prossima puntata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.